Lovvo,
Muoro,
Ciaone,
Caffettino,
ma anche no,
Farriderissimo,
Apericena,
Pizzata,
Un attimino.
Un attimino?
Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto.
Lei abita vicino alle montagne, vero?
Beh sì, in collina, diciamo ai piedi delle montagne. Però anche lei non è troppo lontano, se non sbaglio.
Sì.
Anzi, lei passa l'estate, mi risulta, in un paesino a circa 1000 metri.
È vero, è vero.
E perché oggi partiamo con le montagne?
Beh, le volevo leggere una cosa.
Tanto per cambiare.
Sì, ma oggi è Dante. Dante.
Ah beh, lo sa lei che con Dante trova una porta aperta. Di che si tratta?
Del famoso attacco del canto 17 del Purgatorio. E Dante chiede ai lettori di ricordarsi, se mai l'hanno vissuta, delle l'esperienza di essere in montagna, circondati dalla nebbia, e di non vedere se non come una talpa attraverso la pelle che le ricopre gli occhi.
Lo trovo geniale, anche un po' disgustoso questo dettaglio della talpa con la pelle sugli occhi.
E Dante ricorda come il sole penetri debolmente nei vapori della nebbia che si dirada. E questo per descrivere la sensazione che prova Dante stesso nell'avvistare il sole che appare attraverso la coltre di fumo che ricopre quella zona del purgatorio.
Spiegato l'abbiamo spiegato, Fazioli, adesso lasciamo parlare Dante.
Ricorditi, lettor, se mai nell'Alpe ti colse nebbia, per la qual vedessi non altrimenti che per pelle talpe, come quando i vapori umidi e spessi a diradar cominciansi, la spera del sol debilemente entra per essi.
Ma sa che lei cambia anche la voce quando declama Dante?
La voce dantesca.
E comunque c'è una cosa straordinaria, sono versi scritti nel 1300, eppure suonano così giusti, così immediati.
E sa cosa ho pensato io mentre li leggevo?
Mi dica.
È un peccato che non possiamo invitare anche Dante qui a un attimino.
Beh, sì, sarebbe bello. Chissà se accetterebbe Dante di giocare con noi.
Sì, non lo sapremo mai. Direi che siamo fuori tempo massimo, però mi sarebbe piaciuto chiedergli la sua parola cara.
E la sua parola grama, non dimentichi.
Sì, conoscendo il suo carattere burrascoso, sicuramente non avrebbe fatto fatica a trovarla. Anzi, ora che mi ci fa pensare, sa che lei, Pagani, specialmente visto di profilo, mi ricorda un po' Dante.
Lo sapevo. Fazioli, per favore.
In mi son un che quando amor mi ispira, beh, forse nel suo caso si potrebbe dire quando fastidio mi ispira.
Sì. E il mio fastidiometro, se mi permette il neologismo,
prego.
Il mio fastidiometro cresce, Fazioli. La sa una cosa?
Sì.
Per quante disgrazie avesse, almeno Dante non doveva sopportare le sue uscite.
Touché, caro il mio Marco Alighieri Pagani.
Lo sa che come Dante potrei mandarla all'inferno, vero?
Sì, in effetti non mi conviene provocarla. La prego, mi trovi un posticino, almeno in purgatorio.
Non le prometto niente.
La parola cara. Accogliamo il nostro ospite, Davide Sisto. Buongiorno e
benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Davide Sisto ha pubblicato diversi saggi e studi, è un filosofo esperto di tanatologia, si occupa del tema della morte, a partire da un punto di vista filosofico e in relazione alla medicina, alla cultura digitale e al postumano. Insegna al Master Death Studies and the End of Life dell'Università di Padova, conduce corsi di formazione in tutta Italia ed è curatore, insieme a Marina Sozzi, del blog Si può dire morte.
Tra le sue opere ricordiamo la più recente, Vivere per sempre, l'aldilà ai tempi di ChatGPT, uscito per Bollati Boringhieri.
Sono curioso, qual è la parola cara di Davide Sisto?
Ma la parola cara mi viene in mente nostalgia. Nostalgia perché è un termine che è molto legato al lutto, perché la nostalgia fondamentalmente è intesa come la miseria dell'irreversibile, è un sentimento che nasce sapendo che non si può tornare indietro e di conseguenza è un'esperienza che poi sta condizionando moltissimo il presente, condiziona le opere d'arte, la musica, ed è un concetto che a livello fondamentalmente terminologico, esistenziale, secondo me ha una potenza antropologica notevole, perché quella malattia del desiderio che nasce proprio dal senso di non poter fermare il tempo, di non poter mai tornare indietro. Quindi è un concetto che secondo me è molto rappresentativo del nostro modo di creare, di fare arte e via dicendo.
Tra l'altro una parola creata in Svizzera da un medico che voleva esprimere proprio il sentimento che provavano i mercenari svizzeri che erano a combattere all'estero e volevano tornare a casa. Oggi però anche nel mondo culturale c'è un una sorta di mercato della nostalgia, si potrebbe dire, Davide Sisto.
Sì, assolutamente. La nostalgia è diventata una questione fondamentalmente di mercato nella cultura popolare, grazie alle tecnologie digitali che ci permettono di esprimerla in ogni modalità. A me, ad esempio, fa molto sorridere il fatto che sui social ci sia una serie di, per esempio, merendine degli anni 80 che non sono più in commercio e che vengono costantemente riprese e pubblicizzate sui social come punto di partenza per cercare di recuperare dei decenni come gli anni 80 e 90 che non ci sono più. E trovo a volte che sia anche buffo il fatto che le persone tendano a concentrarsi, per esempio, su delle merendine che danno questo senso della nostalgia e che mi fanno anche tornare in mente una famosissima scena del film Palombella Rossa di Nanni Moretti, che correva sul bordo della piscina gridando, appunto, le merendine di quando ero bambino non torneranno più.
È vero che immagine che ha tirato fuori, che nostalgia per quell'immagine. Senta Sisto, non lasciamoci andare troppo però alla nostalgia, ci dica di quale parola invece non avrebbe nostalgia se venisse eliminata dal nostro vocabolario, la sua parola grama.
Giusto per dire eliminare, quando può pronunciare la parola eliminare, lei
disintegrare.
Prego Sisto.
E sicuramente la parola potere. Io detesto completamente il senso che il potere genera negli esseri umani, e anche qui mi viene in mente una citazione abbastanza pop da una famosa serie TV che era Vikings, in cui uno dei protagonisti dice che il potere è dato solo a chi è disposto ad abbassarsi per raccoglierlo. Credo che il potere, il desiderio del potere, sia l'elemento più deleterio nella convivenza, appunto, pubblica e sociale. Io sono una persona che solitamente non è in buoni rapporti con le persone che detengono potere, mi stanno automaticamente antipatiche, ed è un termine che, appunto, eliminerei completamente dalla faccia della terra. Di solito le persone che detengono potere e che quindi sanno di poter arbitrariamente gestire come vogliono le cose in vita sanno che la morte è l'unico aspetto che va al di sopra delle loro possibilità e quindi odiano generalmente la morte.
La livella. Fazzoli, esatto. Lei mi legge nel pensiero. Meno male che esiste ancora la livella e speriamo che rimanga l'ultimo baluardo di democrazia reale che rende gli uomini finalmente tutti uguali, almeno in quel momento.
La vedo molto retorico oggi, Pagani.
E condivido anche il pessimismo cosmico del nostro ospite.
Allora ne ho trovati due pessimisti. Ottimo.
Sisto, grazie, è stato un piacere.
Grazie mille, buona giornata.
Buona giornata.
Cose che il Pagani non ci dorme la notte.
Sì. Rieccoci qui.
Già.
Con le sue idiosincrasie.
Già.
Le sue fisse sull'italiano.
Già.
Che chissà perché la tormentano solo di notte.
Già. In realtà mi tormentano anche di giorno, perché di notte si fanno più aggressive.
Come tutti i fantasmi. Mi dica dunque, che cosa non la fa dormire?
Ha preso il suo taccuino?
Certo, eccolo. Si rilassi sul lettino, la ascolto.
Allora, dottore, stanotte pensavo al caffè.
Al caffè?
Sì. Lei ci ha mai pensato che per noi italofoni il caffè è semplicemente un caffè, mentre per il resto del mondo è un participio passato?
Lei ha una strana giungla di sinapsi nella sua calotta cranica.
Voglio dire, se noi andiamo al bar e chiediamo un caffè, ci arriva un caffè.
Salvo imprevisti, direi di sì.
Al limite in Ticino chiediamo un liscio.
Sì.
Ma già in Italia, diciamo da Milano in giù, se chiedi un liscio ti guardano un po' strano.
Bene, e quindi?
Una cosa che si fa poco tra noi italofoni è quella di chiedere un espresso, che al contrario è il termine più usato nel resto del mondo. Ha presente George Clooney?
George Clooney.
Ma che fa? Scrive.
Beh, il taccuino non porto mica per bellezza. Dunque, stava dicendo, nel mondo dicono espresso, George Clooney compreso, e noi diciamo caffè o al massimo liscio. Quindi?
E quindi io voglio capire, perché espresso? Ah. Perché il mondo usa il participio del verbo esprimere? Che c'entra col caffè? Mica è un'emozione il caffè che la devo esprimere.
Beh, quando il caffè è veramente buono...
Fazzoli, la prego, ha capito cosa intendo. Lei come se la spiega questa cosa dell'espresso? Nel senso, se vado in un bar in Germania, o in Giappone, o in Canada, e chiedo un caffè, probabilmente il barista mi chiederà a sua volta, espresso?
What else?
Fazzoli, le ricordo che in questo momento sì. Lei veste i panni del mio analista. Per favore, sia serio.
Va bene. Credo che per risolvere il suo cruccio si debba andare a fondo nell'etimologia dell'espresso, che, come lei sa, deriva dal latino expressus, participio di esprimere, letteralmente spingere, spremere fuori.
Esprimere, certo, sì. Fin qua ci siamo.
E la cosa interessante è che il verbo assume in italiano anche un senso figurato. Esprimere significa spremere fuori un pensiero, un parere. Esprimere diventa comunicare, ma con quella forza in più che gli deriva dalla radice latina.
Ma sai che potrei ascoltarla per ore quando parla di etimologia?
Non faccia lo spiritoso. Lei è un paziente qui, ricorda?
Sì, dottore.
Espresso è quindi un termine ricco che si ramifica. Da un lato prende la strada dell'espressività, dell'espressione, dell'espressamente. Dall'altro imbocca i binari della velocità.
Il treno espresso, appunto.
Oh, gli spaghetti espresso che andavano tanto in alcune spaghetterie degli anni 90.
Lei frequentava le spaghetterie negli anni 90?
Potrei sorprenderla. Ma tornando al caffè da cui siamo partiti, lei può capire perché il termine espresso sia diventato nel mondo uno degli italianismi più diffusi e fortunatamente meno storpiati.
In effetti, sì, comincio a capire. L'espresso è veloce, espresso,
sì.
È prodotto al momento per il cliente, quindi espressamente,
sì.
E si ottiene spremendo fuori gli aromi del caffè usando la pressione dell'acqua, ex pressus.
Sì.
Che parola magnifica, non trova?
Ha ragione, e la ringrazio per averla portata nella nostra seduta di psicoetimologia.
Però mi rimane un dubbio.
Dica, dica.
Perché una parola in italiano così bella, così completa, viene usata in tutto il mondo, mentre in italiano diciamo caffè, che a questo punto mi pare un po' banale.
Sì, capisco.
Capisce cosa?
Mi dispiace, il tempo a disposizione è finito.
No,
ci vediamo la settimana prossima.
Ma dottore, scusi, un attimo, io come faccio fino a settimana prossima con questo tarlo?
Mi dispiace, ho altre persone che aspettano.
Non lo sa neanche lei.
Non vorrà che le addebiti un'ora di seduta in più.
Non lo sa, confessi, non lo sa neanche lei.
Lei è un paziente, sia paziente.
Dottore, che delusione.
Coraggio, ne riparliamo al prossimo psicoattimino.
Mi crolla un mito, guardi.
Su, su, e mi raccomando, prenda nota di tutti i suoi, come chiamarli, etimoincubi.
Non crederà di consolarmi con questo neologismo, vero?
Carino, conoscendola direi che può funzionare. Etimoincubi, Pagani, etimoincubi.
Dottor sì, Fazzioli, lei mi conosce troppo bene.
Eh sì, temo di sì. La parola cara.
Delle parole.
No,
Fazzioli,
no,
la parola cara l'abbiamo già fatta.
Mi scusi, sì, ricominciamo. Il guardaroba delle parole.
Ecco, bravo, però
sì.
Cerchi di stare sul pezzo. Cosa stava pensando?
Pensavo al guardaroba e pensando al guardaroba mi sono sbagliato, perché oggi ho preparato un guardaroba dantesco.
Sì. Fazzioli, non mi dica che ci sta ancora pensando.
Lei mi ha scoperto, ma temo di sapere.
A questa idea assurda di invitare Dante Alighieri a un attimino, è morto 700 anni fa.
Assurda, assurda. Questo potrebbe rendere difficile la sua presenza. Ma sa che ho trovato una possibile parola cara dantesca?
Non mi dica. Sarà forse Beatrice?
No, anche perché i nomi propri non valgono.
Giusto.
Ma in un canto di cui fra l'altro abbiamo già parlato, Purgatorio 17, Dante usa la parola immaginativa. E da qui vorrei partire per questo guardaroba, immaginativa.
Immaginativa?
Sì.
In effetti a Dante l'immaginazione non manca.
Sì, e allude alla vis immaginativa della filosofia scolastica, cioè la capacità di conservare le immagini.
Oggi diremmo forse la capacità della memoria.
In parte, ma non solo, era chiamata anche fantasia, con espressione che veniva dal greco.
E aveva lo stesso significato di oggi?
Più o meno, non significava invenzione quanto raffigurazione, la capacità di rappresentare, di immaginare dentro all'anima ciò che i sensi percepiscono. Però Dante si stupisce che a volte l'anima contempli dentro di sé immagini che non le vengono dai sensi.
Eccola, la vis immaginativa, la forza immaginativa.
Sì, Dante si rivolge proprio all'immaginativa e le chiede da dove vieni, chi ti muove, visto che il senso non ti porge. Tu che rubi talvolta le cose dall'esterno a tal punto che uno non si accorge anche se fuori suonano mille trombe, mille tube.
Ma sai che mi piace questa immagine di un Dante che si perde a immaginare, tanto da sembrare anche un po' svampito. Come sono i versi?
O immaginativa che ne rube talvolta sì di fuor, com non se ne accorge, perché d'intorno suoni in mille tube, chi muove te se il senso non ti porge? Da dove vengono le immagini che nascono da sole?
Che meraviglia però. Bella domanda peraltro.
E la risposta di Dante è un po' complessa filosoficamente, ma a parte questo, il suo commento prima su Dante distratto mi fa venire in mente un aneddoto che riporta Boccaccio nella sua vita di Dante. Dante era così assorto nella lettura, in una strada di Siena, se ricordo bene, da non accorgersi che intorno a lui si svolgeva una festa con canti, balli e musica.
Ma glielo dicevo io che era svampito Dante. Beh, Fazioli, immaginativa come pseudo parola cara dantesca ci potrebbe anche stare, ma lo sa che potrei chiederle anche quale sarebbe la parola grama di Dante?
Anzi temevo che me l'avrebbe chiesto, ma non è facile. Per parafrasare Dante, temo che la missione non sia folle.
Beh, lei ci pensi, Fazioli, dai, ci pensi. Lo so che le piacciono le follie, le sfide.
Penso, come si diceva da bambini leggendo i fumetti, mumble.
Grazie per l'onomatopea.
Di niente.
E mentre Fazioli medita, anche perché il mumble durerà ancora un po', mi sembra vedere la nuvoletta col punto interrogativo sulla sua testa, siamo arrivati alla fine. Il personale di bordo vi ringrazia.
Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore.
Arrivederci.
A presto.